Don Oreste Bensi è il presidente dell'Associazione Papa Giovanni XXIII della nostra comunità. A lui diamo la parola su questo tema. La ribellione necessaria, la rivoluzione possibile. La somma dei fattori di miseria, arroganza dell'oppressione, i segni di una nuova società. Prego, Don Oreste.
Grazie. Ringrazio il Signore di questa possibilità che mi è data di intrattenermi con voi e di meditare anche sul come convertirmi. Oggi si celebra la festa di San Francesco d'Assisi, chiamato anche il poverello di Assisi. E voglio ricordare una sua parola nella prima bozza del regolamento del cammino dei frati, dei fratelli, là dove lui dice, mi ha colpito tanto, che l'elemosina è l'eredità di Gesù Cristo in croce lasciata ai poveri. La parola è molto più profonda. È l'eredità lasciata da Gesù Cristo in croce ai poveri. Perché possiamo capire che anch'essi sono crocifissi. E mi fa venire in mente la parola di San Vincenzo de Paoli alla suora poco prima di morire: ricordati che per il tuo amore soltanto, i poveri ti perdoneranno il pane che tu dai a loro. I santi dalla comunità dei credenti vengono trasformati e sublimati come persone sante, giustamente, verso cui si volge la devozione dei credenti e dei fedeli. E così vengono deprivati dalla carica rivoluzionaria che i santi hanno e vengono sistemati anche loro e servono a ben poco. Perché non è un santo che fa la rivoluzione, ma è un popolo di santi che può fare la rivoluzione. Anche il più grande santo di questo mondo non cambia da solo le strutture di iniquità che dominano sul mondo, ma semmai, con la devozione che suscitano, coprono, vengono a coprire le ingiustizie dei devoti. Solo un popolo che prenda coscienza di essere santo può trasformare il mondo. Crescono le cattedrali dove si sviluppa la devozione e diminuisce sempre più l'impegno per togliere il peccato nel mondo. L'ingiustizia non può essere coperta dalla devozione. L'ingiustizia può essere tolta soltanto dalla rivoluzione. Non una rivoluzione violenta, ma, come diremo, da una rivoluzione di vita. Sono convinto, perdonate la presunzione, che San Francesco oggi non se ne ha male che io dica che è un gran guaio che il posto dei santi sia la devozione dei fedeli. Credo che lui veramente diriga i cuori e le menti di chi hanno il coraggio di vendere tutto, mi capite in che senso, e di dare inizio a una realtà nuova, così come voleva lui. Il Papa, nella cattedrale di Tours, in Francia, pochi giorni addietro, ha ricevuto le categorie dei poveri, i più umiliati, i più trascurati, i più sfruttati e abbandonati. Le ha chiamati giustamente i feriti della vita. Il Salmo 34, al versetto 18, dice precisamente che Yahweh è vicino a coloro che hanno il cuore ferito, ai feriti di cuore. Dio è vicino a noi in questi giorni, perché parliamo non solo dei feriti di cuore, ma degli straziati, e anche cerchiamo di vedere chi sono coloro che straziano, cioè è un incontro basato sulla verità più radicale. E la verità fa sempre bene, soprattutto quando dà fastidio. Allora, fra questi poveri feriti dalla vita, ha ricevuto anche un gruppo di prostitute. Io mi sono rallegrato, perdonate la battuta, Quasi quasi gli facevo l'augurio nel cuore che se ne prendesse una e la portasse in Vaticano. Perché, simbolo non dei cuori feriti, ma degli schiavizzati, come diremo oggi. E allora io non posso partire per dare inizio a questo convegno, mi è stato dato il compito di fare la relazione iniziale, senza inquadrare il nostro stare qui insieme nel dolore del mondo, inquadrare alcuni di questi feriti della vita, di questi fratelli dal cuore ferito. E mercoledì 2 ottobre, quindi martedì scorso, martedì di questa settimana, mi trovavo a Imperia e ho avuto il dono di poter stare un po' di tempo in mezzo ai carcerati riuniti insieme. Dico sempre, quando li incontro, che io ho bisogno tanto di imparare da loro. E non è un detto di circostanza, nel mio cuore lo sento dire. Così pure martedì prima, e il 24 di settembre, mi trovavo fra i carcerati di Spezia nel mattino e fra i carcerati di Massa nel pomeriggio. Io, nel lungo parlare con loro, ho sentito la loro sofferenza. E quello che mi ha stupito, sofferenza non per l'espiazione della pena, che riconoscono, giusta, e che quindi devono pagare, ma perché nell'opinione pubblica e nel trattamento loro riservato anche in carcere, non sono più considerate sovente persone, ma vengono identificate con il reato compiuto. Nella società essi saranno sempre chiamati con il nome dell'illecito commesso, ladri, assassini, avanzi di galera. Essi non saranno più ritenuti uomini che soffrono, che piangono, che sperano, che hanno dei figli, che hanno una moglie, che sono traditi da una moglie, che non trovano lavoro. Non vengono più considerati così, come persone che possono trasformare la società. Praticamente escono fisicamente dalla prigione, ma ci resteranno per sempre nella reputazione di chi li incontra. Un detenuto, alla fine di aprile ero a San Gimignano, e un detenuto nel braccio di alta sicurezza, 21 anni di condanna, e mi ha detto, indicandomi attraverso la finestra la cella nella quale lui era: noi per la società siamo già morti e sepolti, noi non esistiamo più. E ha ragione, anzi, se muoiono gli si fa anche il funerale alle spese, così gratuito. Quindi alla sofferenza, cioè, il dramma è di essere identificate con il reato commesso, non sono più persone. Alla sofferenza, quindi, alla umiliazione, si unisce la rabbia permanente che fa notare anche la più piccola ingiustizia. D'altra parte, io sono convinto, e sono il primo io a sentirlo dentro di me, che non c'è un delitto di un mio fratello in cui non ci sia anche la mia mano. Non esiste solo il peccato individuale, ma ogni peccato individuale si realizza in un peccato collettivo. Non toglie la responsabilità del soggetto, anzi, dice bene Ezechiele, però c'è un peccato collettivo, e allora è evidente che io non posso lavarmene le mani. E se me ne lavo le mani, io divento più peccatore di colui che individualmente ha peccato. Provate a pensarci, poi vedrete che può darsi che abbia un po' di ragione. Mentre noi siamo qui, si sente quindi il grido di questi fratelli, più o meno disperato. Quando noi chiudiamo le finestre e alziamo il volume della televisione per non sentire, in realtà abbiamo elevato le barriere nei nostri cuori, perché gli altri non ci diano fastidio, ma ci sono lo stesso, anche se noi mangiamo tranquillamente. Mentre noi siamo qui, pensiamo quindi a questi 50.000 persone in prigione, quasi la metà sono tutte extracomunitarie. Mentre noi siamo qui, pensiamo anche alle decine di migliaia di prostitute in Italia, schiave del racket nigeriano, albanese, di altri paesi europei. Lunedì 30 settembre di questa settimana ero con altri fratelli a Bologna, in via Emilia, vicino a via Pallavicini, dove c'è il cavalcavia lì dell'autostrada, lì vicino. C'era un gruppo di ragazze nigeriane, ci siamo fermati a parlare, era la prima volta che ci vedevano. A tutte ho chiesto, tra l'altro, quanto tu devi pagare, chi 50 milioni, chi 60 milioni. Lunedì, tutte ragazze giovanissime, di fresca importazione, il racket è inesauribile nella fantasia, un po' più di noi nel salvarle. E ho chiesto se piaceva loro quella vita, e il loro grido, no. E allora ho chiesto, così, quasi sentendomi in colpa, perché continui? E una di loro, giovanissima, ha cominciato a piangere sommessamente, come per dirmi, non capisci che sono schiava? Io quelle lacrime non le posso più dimenticare, e neanche quel volto, senza speranza, perché chi mi salva? Non possiamo dire che la loro situazione di schiavitù sia causata solo dal racket. I maschi italiani che comprano il loro corpo, chi sono? Dai, si vuol rendere anche più agevole quel momento, capito? E allora io dico, non è giusto. Ecco perché trovate il titolo, La ribellione necessaria. Io non credo che senza pressione la società possa cambiare, in se stessa è inconvertibile. E io vorrei che pensassimo in questo momento, mentre siamo qui, il dramma dei nostri giovani disoccupati, da ricerche attendibili da noi fatte direttamente, in Puglia, in Calabria e in Sicilia, il 70% dei giovani sono disoccupati presso l'ufficio del lavoro, il 40% lavora in nero circa, il 20 fino a delle punte del 30% lavora per opera della mafia, dell'andrangheta e della Corona Unita, che sono i principali datori di lavoro dei nostri giovani. Grazie. Vedi la Mara, dottoressa che arriva. Mentre siamo qui, pensiamo ai milioni di bambini e bambine sfruttati sessualmente. Noi inorridiamo, ma sono sfruttati dai ricchi del primo mondo. Settimanalmente ci sono questi viaggi organizzati di gente che va perché sa che li compra per un niente e poi se li tiene quanto vuole. Qualcuno mi sembrerà da inorridire, ma anche da ucciderli. C'è qualcosa di spaventoso. Dai, non possiamo dire che la tratta di questi schiavi, per cortesia, dipenda da chissà chi, dipende da noi. Ancora, pensiamo ai bambini di strada, ai meninos de rua, ai vatotto vamitani, ai ragazzi della strada. Io mi sono trovato a Candelaria proprio il giorno dopo, dove 8 ragazzi sono stati falcidiati dagli squadroni della morte, fino a degli inviti impossibili presso la nostra mentalità, l'invito ai commercianti di uccidere ognuno di loro un menino di rua, cose che per noi ripugnano, non riusciamo ad accettarle, però avvengano. Ancora, io vorrei che pensassimo ai disoccupati del terzo mondo, In alcuni paesi del terzo mondo la disoccupazione arriva fino all'85-90%. Pensiamo anche a 52 nazioni in guerra mentre noi siamo qui. Io credo che se non facciamo memoria attiva, cioè non ci immergiamo dentro, non possiamo capire. I ragionamenti sono stanchi, ma se così diventano diversi. Io vorrei che pensassimo anche ancora ai bambini cresciuti, destinati al prelievo dei loro organi e ad essere uccisi. Finalmente, questo noi lo annunciavamo in un convegno, ormai 5 anni fa, sembravano favole, e poi le abbiamo ripetuto, adesso l'ONU ha denunciato questo fatto. È l'orrore degli orrori. Io faccio fatica a pensarci, però sono così. E quegli organi vanno ai ricchi del primo mondo. Io credo che finché non si crea in noi una coscienza di insopportabilità dell'ingiustizia, che l'ingiustizia diventi insopportabile, il mondo non si può muovere. Secondo me questo peso di dolore e di morte è frutto della società del profitto. Gli uomini si sono rassegnati, i giovani non sono più in grado di ribellarsi. Il silenzio però, per me, il silenzio dei cosiddetti buoni, è il fiancheggiatore principale di questa società disumana. Come Giovanni Battista è stato ucciso, sì, da Erode, ma fino a un certo punto è stato ucciso da quelli che sganasciavano alla sua tavola e che di fronte all'ordine di decapitazione non hanno alzato un dito, hanno continuato a masticare. Io, perdonate questo ricordo personale, poi entro dentro il ragionamento, non dimenticherò mai mio padre, che alle volte, nei lunghi inverni nevosi, andava a tagliare di notte qualche olmo nei campi dei vicini, nei campi altrui, per riscaldarci. I dati dalla nostra fanciullezza entrano nel nostro ciclo vitale. Eravamo in 11, 5 fratelli e 4 sorelle, più papà e mamma. I vestiti erano pochi, il freddo tanto. Papà disoccupato diceva, e ce lo diceva, che andava a tagliare questi alberi. Se si accorgono mi mettono in galera, ma il Signore vede che lo faccio per i miei figli. Ricordo i proprietari terrieri che con il calesse e qualche volta ancora, allora nelle prime, in macchina, venivano e vivevano loro, venivano a controllare i loro contadini. Questi proprietari vivevano in case comode e ben riscaldate. Mio padre, se scoperto, sarebbe stato imputato come ladro. I padroni, che invece spartivano tutti i raccolti e ne prendevano la metà senza aver lavorato, invece non erano imputabili, anzi erano temuti, rispettati, e avevano in chiesa anche la panca con scritto il loro nome di benefattori. E quando, mi ricordo, ero piccolo, arrivavano loro, bisognava lasciare la panca nella chiesa perché era loro e loro dovevano stare lì. E proprio così, praticamente, mio padre si è acchiappato in flagrante, sarebbe stato giudicato per direttissima, mentre essi, che mangiavano i vitelli dalle stalle che non avevano accudito e gli agnelli del gregge che non avevano pascolato, venivano garantiti dallo Stato nei loro presunti diritti. Qual era la differenza fra mio padre, che tagliava qualche olmo di notte per riscaldarci, e i proprietari terrieri? Egli rubava, si rubava, contro la legge. Essi rubavano protetti dalla legge. Ciò che mio padre faceva era dichiarato furto dagli uomini, ma era un diritto di fronte a Dio. Ciò che i padroni facevano veniva dichiarato legale dagli uomini, ma moralmente almeno era discutibile agli occhi di Dio. Fatta questa premessa un po' lunga, che però non potevo non farla, entro dentro il vivo del problema. Legalità e immoralità. La società del profitto è ingiusta in se stessa e quindi immorale in se stessa. Io sono il mio modo di dire, dopo mica io pretendo di avere ragione, però vi dico quel che sento e su cui ragiono, e ragiono molto. In questa società del profitto l'individuo investe se stesso e ciò che ha per riavere aumentato ciò che impegna, ciò che investe in potere politico, in dovere aumentato, in potere politico, in potere sociale, in potere economico, in potere finanziario. In questa ottica, allora, l'altro col quale vivo, col quale lavoro, col quale opero, il mio simile, divento uno strumento di cui ci si serve, un'occasione di cui si approfitta, o un ingombro da eliminare se non serve. In questa società del profitto l'uomo decade dalla sua dignità di persona e scende al rango di cosa, di oggetto, usa e getta, una cosa accanto alle altre, senza differenza dalla macchina che ha, che usa. In profondità, io dico, chi fa parte di questa società, la società del profitto, ha come scopo principale il potere più vasto possibile, l'accumulo più alto del denaro, il raggiungimento della posizione più elevata. Per cui in questa società fioriscono necessariamente fioriscono l'arrivismo a tutti i costi, la corruzione, la concussione, l'inciuccio, e si formano necessariamente le caste per poter difendere i risultati illeciti ottenuti in se stessi. Ma dobbiamo capire che alle volte siamo governati da uomini che hanno scalato le vette più alte del potere, ma non sono cresciuti come uomini. E allora è come mettere una bomba in mano a un bambino. Non meraviglia più nulla, non meraviglia che uno scandalo di Tangentopoli 2 scoppi dopo che si pensava che Tangentopoli prima fosse chiusa. Non possiamo dire, puntare il dito verso questi fratelli. Dobbiamo dire che siamo tutti colpevoli, perché siamo tutti nel sistema. E nessuno di noi, e nessuno è deciso a cambiare radicalmente le cose, come diremo. Allora io mi chiedo, ecco, mi dico questo. Ciò che fa più male e crea paura è la confusione tra legalità e moralità. Ciò che è permesso dalla legge, ciò che è permesso dalla legge è ritenuto morale, anche morale, mentre molte leggi sono immorali. Come dichiarare morale, cioè giusta, la retribuzione data in base alla casta di appartenenza, in base al titolo posseduto? Come si può giustificare la differenziazione delle retribuzioni al di fuori del bisogno reale ed obiettivo per il mantenimento del nucleo familiare e delle spese per la gestione della professione? Come si giustificano gli scatti di carriera? Come si può chiamare morale il lusso, che invece è sempre un furto? Come si può chiamare giusta la spesa per uccidere i bambini nel seno materno? Molti principi legali di questa società sono immorali. La legislazione che li sancisce sul piano operativo è immorale e violenta. E di fronte all'immoralità, alla violenza, deve scattare la reazione, non violenta, ma decisa, che è molto più forte della violenza, perché non demorde mai. È evidente che questa legislazione può essere solo imposta e fatta osservare con la forza, perché non risponde ai bisogni veri di tutti gli uomini, ma solo ai bisogni falsi di una parte. Il 23% degli abitanti della Terra, come dicono le stime, e come vedremo dopo, appartengono a quella massa di gente, perverso i quali le spese dei ricchi, come diceva bene Don Milano, sono un insulto. Il commercio internazionale, come dice Giovanni Paolo II, è diretto da meccanismi perversi. Infatti, i padroni del mondo importano le materie prime dal mondo sottosviluppato al minor costo possibile. I paesi tecnologicamente arretrati devono forzatamente obbedire al Fondo Monetario Internazionale e devono tenere basse le paghe degli operai. Non è retorica, ma verità dire che il benessere dei popoli tecnologicamente avanzati poggia sul pianto dei poveri del terzo mondo. La violenza perpetrata dai paesi sviluppati, inoltre, non si limita all'amministrazione a proprio vantaggio dei beni appartenenti in realtà ai popoli sottosviluppati, ma non si limita a questa amministrazione a proprio vantaggio dei beni appartenenti in realtà ai popoli sottosviluppati, ma si spinge fino all'imposizione del proprio stile di vita e della filosofia che la sottende. Anche nella foresta e nel bush si trova la propaganda per la Coca-Cola. La corruzione e anche aspetti culturali poi dei popoli sottosviluppati portano a compimento l'azione distruttiva dei paesi tecnologicamente avanzati, fra i popoli che si sono liberati dalla dominazione straniera da poco tempo. Questa è la mia analisi, dopo speriamo di discutere. Volessi il cielo che non fosse vera e voi mi aiutaste a capire che è un'altra, sarei più tranquillo. I feriti di questa società aumentano paurosamente. In questa società del profitto la guerra è strutturale ed è inevitabile. Mi dispiace, facciamo quel che crediamo, ma ci possono essere solo tregue, mai la pace. E perché? È semplice, è strutturale. Perché è strutturale? L'uomo infatti sarà sempre in guerra contro chi lo usa come oggetto. Chi non serve al ciclo produttivo viene scartato, gettato via, emarginato, in modo che rechi il minor danno possibile a chi ha il potere. Questa società vuole i vecchi nei ricoveri, questa società vuole i matti nel manicomio, questa società vuole gli handicappati negli istituti. Questa società vuole che i tossicodipendenti siano resi come zombie con la droga libera. Non mi venite a dire che un ragazzo di 12, 13, 14 e 15 anni in cui scoppia la crisi che porta alla tossicodipendenza non è condizionato al punto tale che non riesce più a difendere il suo diritto di non drogarsi. Non me lo venite a dire questo. No, non posso accettarlo. Vittime di questa società. I più intelligenti, i più sensibili, ci cascano tutti. Proprio così, vittime di un nostro orgoglio che fa paura. Ho detto che i consiglieri comunali debbano, prima di votare qualche ordine al giorno, devono per almeno 2 mesi tenere in casa proprio un drogato che si fa 3 grammi di eroina al giorno. Dopo impareranno che sono i drogati. Non si possono fare le leggi per avere un pugno di voti. Spero, no, non si può più, bisogna ribellarsi. Questa società vuole le prostitute nei villaggi dell'Eros, sulle montagne a luci rosse. Vuole questa società riaprire le case di tolleranza, condannandosi. Questa società vuole che i poveri mangino nelle mense dei poveri e non ci vengano a scocciare e possibilmente sapere l'indirizzo dov'è, in modo che con eleganza ci liberiamo. Questa società si difende eliminando gli altri. Ecco, allora io dico che tutti costoro subiscono una doppia ingiustizia. La prima ingiustizia è questa: vengono resi emarginati in quanto non è permesso loro di mettersi in grado di adeguarsi al sistema. Poi vengono riciclati, ecco la seconda ingiustizia, per fare soldi, per far fare soldi agli altri. Sono quindi emarginati e poi sfruttati. È ingiusto. Non si può far corrispondere la legalità alla moralità. Bisogna individuare le leggi morali e poi gridarlo senza arrendersi. Chi si arrende è corresponsabile e complice di quella ingiustizia. La somma dei fattori che creano miseria e oppressione. Nazareno, un cinquantenne che ha conosciuto tutte le patrie galere, e che nei brevi periodi tra un carcere e l'altro viene a trovarmi, dopo 3 anni che non lo vedevo, è entrato in chiesa, e dove io mi accingevo a fare l'omelia il giovedì santo. Allora appena l'ho visto, ho detto, Nazareno, ti volevo dire la messa da morto, non ce l'ho fatta, vieni qua. Me lo sono chiamato vicino a me e gli ho detto, prendi il microfono, di qualcosa. E lui ha detto solo queste parole, la delinquenza prospera, non prospera, prospera nella solitudine, nella miseria e nell'abbandono. Poi è andato via. Ho detto grazie, la predica è finita per oggi. Nella società del profitto frequentemente, anzi quasi sempre, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano miserabili. Perché? Il fatto è che per gli uni e per gli altri, nelle contrapposte situazioni di vita, si sommano i fattori che perpetuano e rafforzano la condizione di vita. Per i poveri alla mancanza del denaro segue e connessa la difficoltà per la scolarizzazione, per la cura della salute, per la socializzazione, per il lavoro, per la lingua. Adesso però anche per gli universitari ho visto che c'è la stessa difficoltà di apprendere la lingua italiana, tant'è vero che fanno dei corsi di recupero per gli universitari, quindi c'è una certa parità, insomma, la lettera alla professoressa di Don Milani. È facile, ma non è la stessa causa, è perché gli uni stanno troppo bene e gli altri stanno troppo male. È facile allora che dallo stato di povertà si passi allo stato di miseria. Diceva bene Pio XII, Papa Pacelli, che la povertà può essere anche, diciamo, può esistere, ma la miseria è contro Dio, e contro Dio l'ha definita. La miseria contro Dio, e chi favorisce la miseria è contro Dio. Bravo Papa Pacelli, gliene dicono tante, ma voglio vedere se prendono questa frase qui. La miseria è contro Dio, capisci? E non è accettabile la miseria. Diceva lui che non può lodare Dio chi ha lo stomaco vuoto, lo potrà fare soltanto chi lo sceglie per vocazione, perché ha già camminato, capito, nello spirito. Ma lui diceva, non può lodare Dio chi ha lo stomaco vuoto. Allora, proprio così, per i poveri, dicevo, è facile passare dallo stato di povertà allo stato di miseria. Abbandono della scuola, disoccupazione, disagi familiari sono fattori che favoriscono le attività illecite e l'ingresso in quelle fasce di giovani ed adulti dove è più frequente l'avvio alla criminalità e la connessione con le organizzazioni criminali. Ma non puntiamo il dito contro di loro, riflettiamo di più. E per chi ha fede, stiamo un po' più in ginocchio. Nella società attuale, per alcune fasce di popolazioni, non si può più parlare di fattori di rischio, ma bisogna parlare di percorsi obbligati verso il disagio, l'emarginazione. Il trend, la tendenza, in questo senso, è sempre più marcato. Il PIL, il prodotto interno lordo, cresce mentre la disoccupazione aumenta. E il disagio diventa sempre più intenso. Perché? Perché diventa sempre più difficile, o meglio non la si vuole, la giustizia distributiva. Mentre aumenta la massimizzazione del guadagno che c'è oggi e la minimizzazione della spesa, non corrisponde alla ridistribuzione del guadagno a tutti coloro che sono privati del lavoro, a quelli che sono privati del lavoro. E non si può ritenere giustizia, come lo vedremo, quello che manca a loro, perché loro non lavorano. Non è vero, non è così, lo vediamo. C'è una bella parabola, qualche domenica fa, nel Vangelo, che Dio dà all'ultimo, che nessuno aveva chiamato al lavoro, quanto al primo. È una delle parabole più rivoluzionarie che esistono. Stabilisce la vera giustizia distributiva ed è profondamente sociale, ma soltanto che il commento viene detto così, che quelli che non hanno, che hanno sofferto in questa vita avranno il paradiso. Dio glielo darà uguale agli altri. Bella roba, ci scapperà qualche litigata anche in paradiso. Un paradiso un po' ingiusto. Nella società attuale, appunto, si parla di percorsi obbligati. Nella società del profitto il potere economico, politico e finanziario ha come fine principale se stesso. Le leggi che lo regolano non tengono conto dell'uomo, del suo bene, del suo progresso. Il grande Dio che domina questa terra è l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, con cui bisogna fare i conti, e non ci si esce. Nel nord del mondo abbiamo 1.200.000.000 di persone, cioè il 23% della popolazione mondiale, che sono padroni, questi sono dati scientificamente raccolti, che sono padroni dell'84% del PIL, del prodotto interno lordo. Il 23. Nel sud del mondo abbiamo 4 miliardi e 100 milioni di persone, il 77% della popolazione mondiale, con il 16% del PIL, del prodotto interno lordo. Basterebbe questa cifra per guidare. Ma oltre va osservato che nel mondo c'è 1.400.000.000 di poveri assoluti, cioè di miserabili che muoiono. Come fare a non ribellarsi e stare tranquilli a sganasciare alla tavola di Erode mentre il Battista viene ucciso, viene decapitato? Nel mondo, come ci è stato dato ultimamente, 358 persone possiedono il 45% del PIL, del prodotto interno lordo mondiale. Ma non sarebbe un male questo. Il problema invece è un altro, che questi impiegano i loro capitali secondo una loro logica di aumento del capitale stesso e lo indirizzano verso la produzione che più rende. La lascio dire a voi, e lo conoscete meglio di me, qual è la produzione che rende oggi. Ho paura di prendere una seconda denuncia per diffamazione. E allora una concentrazione di potere smisurata che dà luogo ad un sistema di oppressione strutturale e arrogante. Perché arrogante? È capace, cioè, di autolegittimarsi facendo passare lo sfruttamento sistematico per lecito guadagno. Perché è arrogante? Perché è capace di autolegittimarsi facendo passare la costrizione al sottosviluppo per arretratezza culturale. Mi spiegava molto bene la moglie e la sorella di Paolo Borsellino i fenomeni che avvengono per mantenere retrograda una società perché la delinquenza organizzata possa dominare. Ma questa società è arrogante perché è capace di autolegittimarsi facendo passare la penetrazione economica nei paesi sottosviluppati per aiuto allo sviluppo. Ecco perché è arrogante e prepotente, perché si fa servire indirettamente da una massa di operai che prendono neanche un ventesimo dello stipendio medio di un italiano, meno di un ventesimo. E dice: tu devi lavorare per me. E poche storie. Io vorrei vedere chi ha le mani pulite su questa terra. Io allora dico, ecco l'altro capitolo, la ribellione è necessaria. Io spesso dico. Qualsiasi persona qui presente, senza guardare alla sua età, che è capace di ribellarsi, di riappropriarsi del futuro, di riagganciarsi alle proprie origini, di accettare il proprio ruolo nella storia, appartiene a questi giovani. Non è l'età che conta, ma è la libertà interiore che si ha. Perché è necessario ribellarsi? Perché? Perché le motivazioni potrebbero essere molte, di varia natura, ma io volutamente ho scelto di partire proprio dalla parola di Dio e dai padri della Chiesa. Mi trovo così in buona compagnia. Faccio però una piccola premessa. La parola della Bibbia non solo nutre la vita dei credenti, ma a mio parere, e lo tocco sempre più con mano, illumina anche il cammino dei non credenti. E pensatori che non certamente avevano a che fare con la fede dicono che per vedere che il cristianesimo è rivoluzionario basta leggere la prima lettera di Giovanni, non c'è bisogno di altro. Allora, ecco la parola rivoluzionaria della Bibbia, che può essere accolta da credenti e non credenti. Mia è la terra. Voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Scrivetelo, Levitico 25:23. Dice il Signore, non esiste il diritto di proprietà assoluta. Non esiste il diritto di proprietà assoluta. Quando Proudhon diceva che no, la proprietà est un vol, la proprietà è un furto, era vicino alla Bibbia, anche se è stato potentemente condannato come socialista. Però è vero, mia è la terra. Voi siete soltanto presso di me come forestieri, via, e inquilini. Ancora, il diritto di possesso acquisito con la compravendita è relativo e temporaneo. Dio si riserva il diritto di esproprio. A nessuno dà la patente di proprietari definitivi. Dio poi stabilisce un altro criterio che regola l'uso di tutti i beni da lui creati. Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. È un ordine di Dio. Deuteronomio 15:4. Segnatelo. La prima comunità cristiana ha attuato alla lettera il comando della Bibbia. Dice, la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola. Perché? Perché nessuno diceva sua proprietà ciò che gli apparteneva. E si dice parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Questa è parola di Dio. Nessuno diceva sua proprietà ciò che possedeva. Quindi c'è una distinzione tra iscrizione al catasto e proprietari. L'iscrizione ci vuole perché siamo in una società di molte forme, però la proprietà no. No. Ma c'è di più ancora. E, dice, ogni cosa era comune fra loro, veniva distribuita a ciascuno secondo il suo bisogno. Nessuno era fra loro bisognoso, l'obbedienza era attuata. Tra di voi, il Deuteronomio dice, non ci deve essere nessun bisognoso. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 32-35, passim, che vuol dire in qua e là. Ma ancora c'è di più. L'abolizione del concetto di proprietà da una parte, no, e quindi di padroni, e l'obbedienza al comando, non vi sarà alcun bisognoso tra di voi, ha fatto sorgere una nuova società. Le caratteristiche di questo nuovo popolo sono la fraternità. La moltitudine dei credenti era un cuor solo e un'anima sola. Atti degli Apostoli 4:32. E la capacità espansiva. Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Atti degli Apostoli 2, versetto 48. Il segreto della nuova comunità che irrompeva per partecipazione vitale, questa era la evangelizzazione nuova. Non soltanto per indottrinamento, ma prima di tutto per partecipazione vitale, e l'indottrinamento non era indottrinamento, era spiegazione della vita. Ebbene, il segreto della nuova comunità che rompeva per partecipazione vitale era la conquista fondamentale della giustizia distributiva. I beni che sono di tutti arrivavano a tutti, ciò che non avviene più oggi. Chi aveva per 10 e aveva bisogno di 2, teneva per sé 2 e dava il resto a coloro che non ne avevano. E non potevano avere nulla, per cui chi aveva, parola di Dio questa, chi aveva ricevuto molto non ne aveva di troppo e chi aveva ricevuto poco non ne veniva a mancare. Seconda lettera ai Corinti, capitolo 8. Si tratta di giustizia, non di carità, dice San Paolo, è parola sua. Qui non si tratta di carità, si tratta di giustizia. Amministratore era il nuovo nome che indicava il rapporto dell'uomo con i beni di Dio. E dice Paolo, noi siamo amministratori della multiforme grazia di Dio, solo che molte volte si interpreta come grazia di Dio che viene data da Dio. Non è vero niente. Grazie, scusate, gli ha detto. Grazia di Dio sono i beni prodotti, altro che le storie. Ecco come si castra il cristianesimo, molte volte, e lo si addomestica. Dunque, si trattava di una società che oggi potremmo definire assistenzialista? Assolutamente no. L'impegno fondamentale che sosteneva la nuova comunità, che cos'era l'impegno fondamentale? Il lavoro. Chi non lavora non mangi, dice esplicitamente San Paolo. Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 10. Chi non lavora non mangia. I fannulloni non potevano fare parte del nuovo popolo, non potevano partecipare alla distribuzione comune dei beni. Ogni membro del popolo per ricevere doveva portare. Chi dunque poteva lavorare e non voleva lavorare doveva essere escluso dalla coinonia, che vuol dire comunione dei beni. Coloro che invece non erano nelle condizioni di poter lavorare erano i primi aventi diritto alla comunione dei beni. A loro pensavano quanti potevano lavorare per chi non poteva lavorare. Tutti vivevano nella certezza che il principio dato da Gesù, cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato comunque, Matteo capitolo 6, versetto 33, funzionava bene nella sua valenza pratica. Quel principio infatti ha una validità indiscutibile anche sul piano economico. Grandi pensatori hanno sviluppato gli elementi di novità del nuovo popolo, della nuova società dei primi cristiani. Da San Giovanni Crisostomo, se avesse parlato oggi l'avrebbero detto comunista, ma non del PDS o del partito di rifondazione comunista, ma di un partito comunista che non c'è. Sicuro, sicuro. Leggete San Giovanni Crisostomo e poi mi direte se ho ragione. Grandi pensatori hanno sviluppato gli elementi di novità del nuovo popolo, della nuova società dei primi cristiani. Da San Giovanni Crisostomo a Sant'Agostino, da San Tommaso a Tommaso Moro, l'utopia. Per esempio Sant'Agostino afferma, leggo qui proprio velocemente, in effetti noi non dobbiamo desiderare che ci siano dei miseri per poter esercitare le nostre opere di misericordia. Tu offri pane a colui che ha fame, ma sarebbe meglio che nessuno avesse fame e che non ci fosse nessuno cui tu dovessi dare da mangiare. Oh, cominciamo a ragionare bene, vero? Trucchi le storie. Tu offri dei vestiti a colui che è ignudo, ma volessi il cielo che tutti avessero vestiti e che non ci fosse questa necessità di offrire vestiti. Tu dai sepoltura ai morti, ma volessi il cielo che arrivasse il momento in cui giungesse quella vita nella quale nessuno più morirà. Non è rivolta al futuro solo, eh? È rivolta soprattutto ai malati di serie C. Tu dai sepoltura, tu metti pace fra coloro che litigano, ma volessi il cielo che giungesse il tempo in cui ci fosse quella pace eterna di Gerusalemme nella quale nessuno sarà più in discordia. Cioè, volessi il cielo che anticipiamo il futuro nella storia e non pensando soltanto al dopo morte. Tutti questi, dice, sono dei doveri connessi a necessità. Elimina la miseria e non ci sarà più bisogno delle opere di misericordia. Quindi le opere di misericordia sono un rattoppo di un'ingiustizia grave. Non è parola mia, per fortuna che è dottore della Chiesa. Elimina la miseria e non ci sarà più bisogno delle opere di misericordia. Ma se cesseranno le opere di misericordia, si estinguerà forse anche l'ardore dell'amore più fraterno, sentite quanto è profondo, più fraterno è l'amore che tu hai per un uomo felice, al quale non c'è nulla che tu devi dare. Questo amore sarà più puro e molto più sincero. Infatti, prestando aiuto ad un misero, può accadere che tu abbia desiderio di metterti al di sopra di lui e che tu voglia assoggettarlo a te. È vero! Vedi il primo mondo verso il terzo mondo. In quanto è stato lui che ti ha fatto compiere il beneficio. Lui si è trovato nel bisogno, tu gli hai dato del tuo. Dal momento che tu gli hai fatto dono, hai l'impressione di essere superiore a lui che ha ricevuto il dono. Scegli invece di essere uguale, in modo che l'uno e l'altro vi troviate sotto la dipendenza di quell'uno al quale non si può dare niente. Discorso ottavo, sezione quarta, di Sant'Agostino. È estremamente poi interessante inoltre il pensiero di San Tommaso d'Aquino. Qui proprio sono in una compagnia, qui sono in una botte di ferro. Ah, qui proprio sono proprio una botte di ferro, inattaccabile. Dottore della Chiesa. Egli dà linee molto chiare circa il diritto al possesso, nella seconda seconda. Quanto all'uso, perdonate se cito il latino questa volta, ma lo faccio volutamente perché è importante, per la correttezza del discorso. Omnia bona sunt comunia. Tutti i beni sono comuni, cioè la finalità dei beni è il diritto naturale primario, che è per tutti. Cosa c'hai tu che non abbia avuto? Perché allora ti chiami proprietario, dice San Paolo. Secondo, quanto alla proprietà, San Tommaso, questo è un diritto naturale secondario, cioè relativo. Rientra nel diritto dei mezzi, nel senso, cioè, che il diritto alla proprietà è un mezzo per raggiungere il fine dei beni, che è la destinazione dei beni a tutti. Cioè, tu puoi avere una proprietà relativa, ma questa proprietà relativa ti è dato perché deve essere uno strumento per meglio dare a tutti i beni che sono di tutti. Questa è la visione della proprietà di San Tommaso, ma ne viene detto solo un pezzo e basta. Non viene detta tutta. Il diritto alla proprietà è un diritto funzionale. A che cosa? Allo scopo dei beni. Qual è lo scopo dei beni? L'uso comune. Quindi la proprietà può essere abolita, perché è un mezzo. Mentre non potrà mai essere abolita, dice San Tommaso, il fine universale dei beni, che è il possesso comune. Quello è il fine che non potrà mai essere abolito. Gli altri fini sono tutti relativi, cioè rientrano nella finalità del mezzo. Io non ho le mani pulite, no, di fronte a voi, non so voi, beati voi se vi sentite, perché vorrei sapere come avete raggiunto questo, e mi piacerebbe molto, molto, ma è bello essere tormentati, perché questo tormento è gioia, perché finalmente ci fa capire il pianto dei nostri schiavi, e ho detto nostri, e allora, ma va più in profondità San Tommaso, questo diritto relativo si traduce nello ius procurandi e dispensandi, cioè questo diritto della proprietà diventa diritto di produrre, diritto dovere, di produrre e di dispensare, produrre e dispensare. Mi ricordo un industriale, un commerciante grande che mi ha detto, io a 14 anni ho sempre pensato che nella mia vita avrei dovuto lavorare, guadagnare e dare poi e distribuire quel che guadagnavo. 14 anni. Ha mantenuto fede. E allora, e dice, questo diritto relativo si traduce nel ius procurandi e dispensandi, nel diritto cioè di produrre, diritto dovere, e dispensare, che però questo ha il limite l'uso comune dei beni. Tutto è funzionale all'uso comune dei beni. Come vorrei che nelle università cattoliche fosse studiato molto a fondo. Il proprietario, cioè, dice lui, può usare per sé i beni necessari, vite e persone, alla vita e alla persona. Però il criterio che regola questo uso per alla vita e alla persona, committitur justitia et caritate, cioè non è un diritto senza regole, no, è regolato dalla giustizia e dall'amore. Voglio vedere dopo tu che ti dice in altre parole. Se tu vuoi pensare alla tua vita, devi sentire fame nello stomaco di chi ha fame. Ti devi sentire maledetto in chi è maledetto. Ti devi sentire nudo in chi è nudo. Ti devi sentire senza casa in chi è senza casa. Dai, se scoppia questo, il mondo viene travolto. Finalmente Cristo ritorna. Non è più un oggetto di devozione, ma è quello che è uno che ha cambiato. Sì, veramente il mondo. Sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E noi per vita cosa intendiamo? Solo quella spirituale? No! C'è qualcosa di più. Lo spiega il nostro buon Giovanni XXIII. Dice così. Il proprietario poi, aggiunge San Tommaso, non può usare per sé i beni superflui, l'uso dei quali è, dice, simpliciter communis, che tradotto dal latino vuol dire è soltanto comune. Ho detto che il lusso è un furto. Mi dispiace per le passerelle e per tutte le mostre del lusso che è un insulto ai poveri, che sono nudi. Mi dispiace per i produttori di questo, non si possono educare i giovani al lusso, è una vergogna. Il mezzo privilegiato per produrre beni, ampiamente inteso, il mezzo privilegiato per produrre i beni, dice San Tommaso, d'accordo quindi con la scrittura in pieno, e non poteva essere, è il lavoro ampiamente inteso. Adesso non fraintendetevi se qui ci sono dei commercianti, state ben attenti. Parla della natura della cosa, non del commerciante. Infatti parla del commercio, dice San Tommaso, che invece il commercio ha in sé qualcosa di turpe. Commercium habet quemdam turpitudinem. Una certa, cioè, parla non del commerciante, mi raccomando, perché fa da distributore, ma in sé per sé il commercio a qualcosa di tutto, perché dice, se non viene, deve essere però riconsiderato lavoro, ma il commercio puro in se stesso, colui che dà i beni dovrà pure lavorare per Bacco, non è quello lì, capito? O colui che organizza il commercio non è lui, però per la natura sua, capito? Il commerciare, cioè il guadagnare su un bene che è destinato a tutti, su quella formula lì, dice, non il lavoro del commerciante, per cui praticamente il guadagno superiore deve essere restituito. Questo è un po' poco, è la traduzione pratica di San Tommaso. Sapete, posso dire una battuta? Sapete come faceva lui nella sua vita? Quando lui aveva un grosso problema teologico, lui, oltre che moralista, è un grande teologo e filosofo, si era fatto costruire un tabernacolo. Lui aveva una testa grossa che mai, no? Abbastanza. Quando aveva un problema, metteva la testa nel tabernacolo e non la toleva, non la prendeva finché non aveva risolto. Lui lo chiamavano il bue muto perché non parlava mai. Ma anche quando mangiava in pranzi, eccetera, a un certo momento, una volta gli è scappato un pugno sulla tavola e ha detto: Ho trovato che cosa? La spiegazione a un problema filosofico e teologico. Grandi questi uomini, capito? E stupendi. Va bene. Secondo me era molto tentato, aveva parecchie tentazioni di carattere sessuale, allora dice che c'è nella sua vita di santo che è intervenuto un angelo con un ferro rovente, non so cosa gli abbia fatto. Perdonate questa battuta, c'è nella sua vita, leggetela, è interessante. Guardate. C'è una collana di vite di santi dalla Locusta, non so se esistono più, io mi divertivo un mondo. Ciò che le vite dei santi non dicono, anche lì, poveretti, sono molte volte presentate come disumani, invece, pensate a Sant'Alfonso di Liguori che quando confessava gli venivano le tentazioni e si andava a rotolare negli spini, gli passava tutto. E, capito? Dai, una battuta sui santi, è bello, sono tanto umani che non rendeteli mai disumani, eh? Diceva Padre Pio del Pietralcina, mi sono trovato presente, lui aveva due medici. Oh, povera me, ha detto, non sa cosa dice la scuola salentina, meglio un topo fra due gatti che un ammalato fra due medici. Era Padre Pio che scherzava stupendamente. Mi piace tanto questa visione umana, vicina al mondo di queste persone. Sto finendo. Quale solidarietà dopo il fallimento delle esperienze storiche? Ah no, scusate, ho lasciato il pezzo più buono. Giovanni XXIII diceva che il superfluo è ciò che manca nel piatto dell'altro. Era di un giudizio molto semplice, ha dato un criterio molto buono per dire, spartire. Quale solidarietà? C'è un fallimento, no? Dell'esperienza storica del socialismo reale. Nessuno oggi mette seriamente in discussione l'economia di mercato come via universale per favorire lo sviluppo umano. Andiamo a una delle argomentazioni top per me in questo discorso che io vi faccio introduttivo a questi due giorni. Ciò su cui si discute oggi è al massimo del grado di solidarietà da affiancare al mercato, all'economia di mercato, per correggere gli effetti di squilibrio di questa economia di mercato prodotta da esso. Si arriva lì, ma non è sufficiente, è un fallimento. Ci sono tuttavia due modi di concepire la solidarietà. C'è la cosiddetta solidarietà del post factum, cioè dell'avvenimento già, dell'accaduto, e un rincorrere quindi il bisogno. Cosa vuol dire? Cioè, la società si organizza sul piano dell'economia di mercato. In base alle risultanze produttive e all'accumulo del denaro, interviene poi sul piano della solidarietà. Evidentemente siamo di fronte a una solidarietà di tipo riparatorio, tipica dell'economia liberista, dell'economia di mercato, che produce dei margini e con questi interviene sul piano solidaristico. Quando però i margini non ci sono più, taglia prima di tutto questo, taglia questo. Per cui, che rimane a bocca asciutta, sono questi. Si tratta però di un intervento, questo, estremamente debole e talvolta è anche per me irrisorio. Perché è estremamente debole questo intervento post factum? Perché lascia intatte le dinamiche della produzione e interviene con un sostegno che non risolve alla radice il problema della solidarietà, perché non interviene sulle cause che producono l'emarginazione. Sono tutti interventi che lo Stato di tipo liberistico e ad economia di mercato fa per poter compensare gli squilibri da esso stesso prodotti.
C'è però un dramma della Chiesa. La Chiesa si associa a questo sistema ed ecco allora che elargisce beni e prende addirittura fondi dallo Stato per mettersi lei stessa ad elargire beni. Beni. Ed ecco che si creano le mense dei poveri, si dà il pacco per Natale, come una volta quando c'era Mussolini che dava a noi poveri disperati la Befana fascista. E allora cosa si fa? Si fanno le opere di bene, ma non è questo, non è, perché è troppo debole. No, illude. E dopo che ti ho dato il pacco, io ritorno a casa mia e sto bene e tu rimani col tuo pacco. Ma in gergo tossicodipendenti, che pacco, porca miseria, mi capisci? Forse che allora dobbiamo dire di non fare la carità. No, bisogna tenere presente quel che dice Vincenzo De Paolo. Quando uno prega molto ed è dentro, è pericoloso, e lui era pericoloso. Perché dice lui poi, ogni volta che fai l'elemosina al povero, inginocchiati e chiedigli perdono perché gli hai fatto l'elemosina. Però falla, eh? Però inginocchiati, vedrai che alla fine ti stanchi di inginocchiarti, cambi riga e cerchi qualche altra linea. Cioè, noi praticamente entriamo nella filosofia, anche tutta l'azione caritativa della Chiesa entra nella filosofia della cosiddetta riduzione del danno, alla quale sempre più si ispirano gli interventi in campo sociosanitario dell'ente pubblico e alla quale purtroppo si sta adeguando una parte crescente dell'associazionismo e della cooperazione sociale, anche cattolica. Risponde praticamente a questa logica terribile, contenere i danni prodotti dalla società senza modificare le cause che li hanno prodotti, per cui i poveri restano sempre poveri e vadano a mangiare nelle mense dei poveri. Ma perché non ne prendiamo uno in ogni famiglia? E finalmente non ci saranno più. Perché è una condanna quel nome, mensa dei poveri. Però è verità, è meglio lasciarla. Come quelli che vogliono chiudere le prostitute. Ma no, che stiano sui marciapiedi e vi diano fastidio per la miseria. Anzi, vengano sotto a casa. Oh, e ti scuoti, te la vedi. Ma perché noi dobbiamo ridurre il danno per rendere più felice questa società che è intrinsecamente violenta, ingiusta e che crea i poveri e tiene questi poveri per il proprio... Ma perché noi dobbiamo fare questo? L'associazionismo libero che si accoda a questa forma. E anche tutto il non profit, vedrete che rischio enorme. Anzi, talora è un trend. Che non profit, ma profit del non profit. No, io credo che sia un'altra la strada. C'è però un'altra visione della dottrina, che la dottrina sociale della Chiesa ci richiama. E sono in buona compagnia. Ed è una solidarietà di tipo forte che prevede di intervenire ante factum, cioè prima, nella fase di produzione della ricchezza, della cultura, del benessere, e non a posteriori per controbilanciare gli squilibri. È una solidarietà di tipo partecipativo che valorizza le diversità come risorse specifiche e insostituibili per la costruzione del bene comune. Siamo ancora in una società di registica. Perché gli fa comodo tenere tutto controllato? Dobbiamo entrare, come anche la Chiesa quando è dirigistica, seppellisce l'iniziativa, la creatività dei suoi figli. Dobbiamo invece entrare in un altro ordine, che è la partecipazione, cioè l'elemento su cui non si può transigere è la comunione, e quindi l'obbedienza all'amore, legge fondamentale dell'esistenza, dove si crea l'esplosione dell'iniziativa, è la sanità dell'iniziativa, perché è l'amore che è deciso a perdere tutto se stesso. Capisci? Allora, a mio parere, ecco che questo tipo qui è finalmente la condivisione. Questa è la formula reale che ripara a tutte le ingiustizie, perché tutto il resto è servizio che chiede una prestazione, ma lascia intatta. La condivisione invece chiede l'appartenenza e quindi necessariamente rivoluziona tutto. E da questa solidarietà di tipo forte, fratelli miei, adesso c'erano un po' perché vedo che mi dilungo troppo, e da questa solidarietà di tipo forte che nasce l'esigenza di intervenire non solo sugli effetti ma sulle regole del gioco, arrivando quindi a definire e costruire concretamente una società strutturalmente diversa, che per contrapposizione all'attuale società del profitto abbiamo voluto chiamare e credo giustamente società del gratuito. La società del gratuito, al centro della società del gratuito, mi perdonate se adesso leggo distesamente, ma è molto più bello non leggere ma parlare, ma come si fa? Hai capito? Arriva l'ora del pranzo. Ecco, 10 minuti, quindi via. Al centro, però cercate di seguire perché le cose per me più importanti, sto per dirle adesso, al centro della società del gratuito è l'uomo, inteso come membro vivo di un corpo vivo. Per cui se qualcuno sta male, tutto il corpo sta male. E per primo si pensa a guarire chi sta male, non a dare a chi sta bene. Vergogna delle vergogne. Un corpo in cui vanno curate per prime le membra che soffrono, per togliere lo strazio nell'interno del corpo stesso. Prima Corinti 12, 26. In questa società l'esclusione di qualsiasi membro dalla vita dell'insieme è un fatto assurdo. Ogni componente ha un ruolo proprio e insostituibile e deve esercitarlo. Escludendo qualcuno, la società ferirebbe le sue membra e i feriti della società ferirebbero la società in cui sono. Questa società imposta tutta la vita sociale partendo dalle membra più deboli. La costruzione della società, l'organizzazione del lavoro, lo scambio dei beni, la scuola, vengono informate, cioè ricevono forma dalle membra più deboli. Gli handicappati, gli anziani, le donne incinte, i bambini vengono ad avere un ruolo determinante su tutta la compagine sociale, non come oggetto di assistenza, ma come soggetti attivi di costruzione di storia, alla pari. Il lavoro allora assume la funzione sociale che gli è propria, di partecipazione alla costruzione del bene comune, per cui viene liberato dalla sua riduzione a semplice fattore di produzione, funzionale al profitto. Ne deriva che tutte le persone che compongono il corpo sociale vengono messe nelle condizioni di partecipare agli altri i propri doni attraverso il lavoro. In questa società si pensa come poter fare lavorare handicappati, non a rinchiuderli in istituti, come fa la società del profitto. Guardate la televisione, non esiste più l'affidamento. Ogni ragazzo che viene preso in istituto. Ah, vergogna. Non è progresso questo. Allora, il lavoro assume, quindi, non solo questo, in questa società si organizza la scuola su misura di chi ha più difficoltà a comprendere e ad apprendere, si costruisce la città rendendola agibile per gli anziani, le donne incinte, i ciechi, gli storpi, i bambini, futuro della storia. Sono solo alcuni esempi per spiegare il pensiero che io ho in mente, come nella società del gratuito il criterio base è il bene della persona, di tutte le persone. Il principio che dà forma alla società del gratuito è la condivisione e l'alterocentrismo, contrapposto all'egocentrismo della società del profitto, cioè una società matura. Un ragazzo, un uomo è maturo quando non è più il centro di se stesso, ma perde la propria vita perché gli altri abbiano la vita. La dinamica generata da questo principio è la gratuità. La molla che spinge ad agire tutti i suoi membri è il bene degli altri. Nella consapevolezza che ognuno detiene il bene dell'altro e che nel bene comune sta anche il bene del singolo. Ma prima c'è il bene comune e poi allora c'è anche il singolo. Perché prima siamo corpo, non membra. Perché se fossimo membra senza essere corpo saremmo dei mostri. Così è questa società. È solo utopia? Questa società è un'utopia. Tommaso Moro chiamò utopia, utopos, non luogo, il paese da lui immaginato. Io dico invece, sarebbe utopia se non fosse già in atto. È già in atto. Sarebbe utopia se i principi dinamici che la regolano non derivassero dalla natura stessa dell'uomo. I criteri che la informano e i metodi che usa hanno anche una valenza scientifica. Cioè questa società è il risultato della conoscenza di cause, leggi, effetti attorno al fenomeno uomo, al suo istinto gregario, ai suoi bisogni essenziali, alle sue tendenze, in una parola, alla sua natura. Questa è scientifica. Non ha il carattere di veramente scientifico la società del profitto. È scientifica avulsa dall'uomo, ma avulsa dell'uomo è impazzita. Allora, le conoscenze oggi a disposizione ci dimostrano che l'uomo è un essere per, non un essere in. Il suo essere in è funzionale all'essere per. È dimostrato che l'uomo è un insieme di tendenze positive. quale il bisogno di realizzarsi in tutte le componenti della sua persona, intelligenza, sentimenti, volontà, amore. Quanto è conculcato e oppresso, scoppia la ribellione. I nostri giovani hanno diritto, per carità, che non venga denunciato per questo, capitemi, hanno diritto di spaccare tutto. Perché? Se no, i dominatori di questo mondo non si svegliano. Ma non spaccare le vetrine, no, non intendo dire questo. Ma essere ribelli fino in fondo. No, non si fa. Il bisogno di, praticamente nell'uomo c'è il bisogno di trasfondersi negli altri, il bisogno dell'assoluto che libera dall'alienazione e dalla morte. Questi bisogni sono spazio di incontri fra credenti e non credenti. Cristo è risposta piena a questi bisogni, ma non è antagonista al non credente, ma il credente capirà piano piano che l'unico salvatore è lui. Però cosa succede? Che agli uomini, che la paura degli uni e degli altri fa prevalere le forze negative e distruttive presenti nell'uomo. Però l'uomo quindi è un insieme di tendenze positive, perché condannarlo all'infelicità e alla immaturità? Per liberare però l'uomo dalle sue paure, a mio parere, ci vogliono persone decise a vincere la paura e anche a salire in croce e lasciarsi anche crocifiggere. Dice bene la scrittura: senza spargimento di sangue non avviene la redenzione, ma è molto più profonda di quel che suonano le parole, perciò non mi fermo a spiegarlo qui, andate a cercare, è più grande. Io non credo che si possa liberare l'uomo dalla paura se non c'è chi vince la paura per un amore più grande, e quello è il coraggio. La gente è dominata dalla paura e perciò si rinchiude nelle proprie difese. Ultimo davvero, i segni di una nuova società. Questa società del gratuito si realizza nella misura che ci sono persone che la scelgono e basta. E qui, solo qui, il grande segreto. Può essere realizzata solo da chi la sceglie. Allora viene fuori un incanto. Un altro motivo di speranza, oltre alla corrispondenza della società del gratuito alla natura più profonda dell'essere umano, è rappresentata dai segni di un fermento in atto nella società. La parte più sensibile, parto dai poveri, capisce che questa società deve essere superata. La prima coscienza è questa. Dalle ginocchia, dal quando il bimbo è sulle ginocchia della mamma, fino all'adolescenza, alla maturità, deve essere educato a non accettare questa società, a non venire a patti. Di fronte all'arroganza del potere politico ed economico e all'acuirsi delle contraddizioni sociali, si sta formando una reazione popolare che contiene forti potenzialità. Ma questa reazione popolare viene presa e posseduta e inglobata da forze che vogliono mantenere la società del profitto. Perché? Perché? Perché non c'è nessuno che sia deciso invece a mettersi a guidare queste forze positive per formare una rivoluzione nuova, che è la rivoluzione redenzione. Perché? Perché non c'è gente disposta a giocarsi la vita per Cristo totalmente, senza guardare in faccia nessuno. Ma secondo me questa società attende che ci siano i suoi profeti, nel senso più semplice della parola, e che la guidino verso una rivoluzione totale. Giovani, io sono vecchio ormai, ma no, non contano gli anni, è la luce del Signore che ti dà la vita. Giovani, non rassegnatevi, non perdete la vostra ora storica. Come diceva bene un carissimo amico, ricordatevi, giovani, soprattutto voi giovani, che coloro che passano vicino a voi, no, quelli di fronte ai quali voi passate, vi gridano: sei tu che mi devi salvare, non è un altro, non è che devo aspettare un altro, ma sei tu, oggi, e questo è l'oggi di Dio. Ma io vedo già che tanti giovani sono decrepiti e vecchi, l'unica loro preoccupazione è difendere i loro soldi, senza più speranza. Una società, una comunità che fosse così, appresto la morte. Ho finito, guarda, davvero, davvero, davvero. Allora mi lascio prendere così. Dopo l'illusione delle ideologie degli anni 70, il riflusso nel privato degli anni 80, si diffonde sempre più, soprattutto a livello giovanile, il bisogno di aggregarsi per dare vita a mondi vitali nuovi, basati su nuove relazioni e non più sulla ideologia. Ma ancora, ci sono i nostalgici che tendono ad inglobare, vedete la lotta che fanno per liberalizzare l'eroina, è tutta l'ideologia di Savater che domina. È in questo cammino di ricerca che fioriscono comunità basate sulla condivisione di vita, imprese sociali che dimostrano come si possa produrre con efficienza senza inchinarsi alla logica del profitto, forme di risparmio etico, famiglie e professionisti che tengono per sé il necessario per vivere e restituiscono il resto ai poveri, famiglie che si aprono all'accoglienza di bambini e handicappati anziani. Ora più che mai, e giovani che sanno dire la loro parola sul piano politico pur non appartenendo a nessuna aggregazione politica per non lasciarsi incastrare. Oggi più che mai, mentre nelle forze politiche l'esigenza di un rinnovamento da tutto proclamato si scontra con la scarsità di proposte concrete per un nuovo modello di vita e le proposte non fanno altro che ripetere se stesse da sempre, c'è bisogno di promuovere un cambiamento dal basso attraverso la proposizione di nuovi modelli di vita. I partiti non diventino aggregazione per governare, cambino volti e diventino comunioni che propongono con sincerità al mondo come fare giustizia. Il politico che lavora meglio la seconda volta non viene più votato. Cosa succederebbe se in una città come Roma o Milano o Rimini, e ognuno di voi metta la sua città, ci fossero un buon numero di giudici che tengono per sé solo una piccola parte dell'elevato stipendio che prendono e il resto, loro che sono giudici, lo restituiscono ai poveri ai quali è rubato? Che cosa succederebbe se i medici che esercitano la libera professione dicessero ai loro pazienti abbienti di dare quello che possono e ai pazienti non abbienti di prendere quello di cui necessitano? Cosa succederebbero se gli avvocati difendessero i ladri di gallina o gli zingari come difendono i ladri eccellenti e come remunerazione chiedessero solo il necessario per vivere e continuare a servire? Cosa avverrebbe se ci fossero degli imprenditori industriali, insegnanti, artigiani, commercianti che svolgessero i loro compiti e come remunerazione chiedessero solo il minimo indispensabile per vivere e servire? Se i sindaci, i consiglieri comunali, provinciali, regionali prendessero una prostituta schiavizzata in famiglia, liberandola dalla schiavitù, cosa succederebbe se i parlamentari accogliessero nelle loro famiglie giovani drogati? Cosa succederebbe se i medici psichiatri tenessero in casa qualche recluso in manicomio? Cosa succederebbe se i giudici accogliessero qualche escarcerato? Se cosa succederebbe se gli insegnanti seguissero nella propria famiglia gli alunni maggiormente in difficoltà? Cosa succederebbe se ci fossero dei sindacalisti che difendessero gli operai al lavoro e i disoccupati senza tener conto dell'interesse del partito cui sono legati come cinghia di trasmissioni di ordini? Cosa succederebbe se i medesimi sindacalisti dividessero il loro stipendio con gli operai disoccupati? Che cosa succederebbe se un governo al potere di propria iniziativa smascherasse i corrotti che sono nel suo interno? Cosa succederebbe? Lo scopo del nostro convegno è proprio questo. Da un lato, mettere a nudo cosa succederebbe se la stampa mettesse in evidenza tutto il cammino stupendo che il mondo sta facendo e non desse soltanto notizia degli scoop, oppure sempre di ciò che non va, per smuovere soltanto quel gusto del brivido che l'uomo vuole che venga nutrito attraverso la stampa. Lo scopo del nostro convegno è proprio questo. Da un lato, mettere a nudo, con l'aiuto degli esperti che abbiamo chiamati, i meccanismi strutturali dell'oppressione, quello che in altre occasioni ho chiamato le fabbriche delle croci. Dall'altro, dar voce e creare una sorta di collegamento ideale, come una specie di cartello, non coordinamento, tra questi nuovi mondi vitali che rappresentano oggi il vero segno di speranza, piccolo ma concreto, per la costruzione di una nuova società. La società del gratuito. Vi lascio con il messaggio di un nostro bimbo, papà e mamma che ho visto che sono qui, mi perdoneranno, un bimbo che stava morendo e che era all'ospedale e teneva sempre le mani di papà e mamma che l'avevano rigenerato nell'amore, non il suo papà e mamma che non potevano esserci. E se non erro, però la sostanza è questa, un signore che si è fermato a consolarlo, a un signore poco prima di morire, lui ha detto: questi discorsi che lei mi fa, io li conosco già, non mi servono, fate qualcosa per me. Poi quella frase terribile, che io me la sono presa come messaggio e che tengo sempre dentro nel cuore, io soffro, ha aggiunto, voi non soffrite, voi non potete capire, fate qualcosa per me, dai, insieme facciamo qualcosa per lui e in lui per tutti.